Libro di Akin Bey. Zone temporaneamente autonome. La TAZ è come un festival, una sollevazione, non può accadere ogni giorno, ma questi momenti di intensità danno forma e significato a un'intera vita, poiché lo sciamano ritorna, ma le cose sono cambiate, una differenza è fatta. La TAZ è un'operazione di guerriglia che libera un'area, di tempo, di terra, di immaginazione, e poi si dissolve per riformarsi in un altro dove, in un altro tempo, prima che qualunque Stato la possa schiacciare. Nelle pieghe della realtà si cela la libertà. Così il realismo ci chiede di smettere di aspettare la rivoluzione e smettere di volerla. La TAZ è un accampamento di guerriglieri ontologici, colpire e fuggire, mantenere l'intera tribù in movimento, nomadi, anche se si tratta solo di dati della rete. La TAZ deve essere capace di difesa. Un'invisibile arte marziale. Una guerra nomade che conquista senza essere notata e si muove prima che la mappa possa essere aggiornata. Solo chi è autonomo può progettare in autonomia, organizzarla e crearla. Il primo passo è il Satori, capace di rivelare il gigantesco imbroglio basato sul condizionamento carota da bastone. Inoltre mostra che la mappa è un'astrazione, non può coprire la Terra con una precisione. Dentro la complessità frattale esistono immensità nascoste tra le pieghe che sfuggono a ogni righello. Così la rivoluzione è chiusa, ma l'insorgenza è aperta. Questo è l'ontologico esercizio della TAZ, che cerca spazi geografici, sociali, culturali, immaginari, che abbiano potenzialità per fiorire come TAZ. Laddove la negligenza dello Stato evasa l'attenzione dei cartografi, permette l'arte di rabdomare il potenziale, l'energia necessaria a manifestare una TAZ. La banda del Paleolitico, circa 50 persone, è aperta al gruppo di affinità, agli iniziati legati da un patto di amore, così come nei monasteri. TAZ è come un festival, il pranzo in cui tutte le strutture di autorità si dissolvono nella convivialità e la celebrazione. E, come i concetti di giubilo, saturnalia, che originano da un'intuizione, queste feste occupano i vuoti del calendario, intervalli intercalari. Così, nel Medioevo, quasi un terzo dell'anno era destinato alle vacanze. Ecco allora che le rivolte contro la riforma del calendario avevano a che fare con la sensazione che la scienza imperiale stava cospirando per chiudere questi vuoti nel calendario dove la libertà del popolo si era accumulata. Un colpo di Stato, un tracciare la mappa dell'anno, una cattura del tempo, trasformando il cosmo organico in un universo orologeria. Era la morte della festività. Ecco allora che gli insorti davano vita a un Saturnale che è slittato via dal suo intervallo intercalare e adesso è libero di apparire ovunque e quando vuole nel calendario apparentemente assestato. Liberato dal tempo e dal luogo, possiede un naso per la maturità degli eventi. Un'affinità con il genius loci, con i flussi di forze e con i posti di potere, dove esiste sempre il potenziale di un diritto alla festa. Ecco, questo è il nomadismo psichico intravisto da Akin Bey, filosofia del mito tribale, della scienza naturale del taoismo. Artisti, lavoratori, migranti, rifugiati, senza casa, turisti, la cultura del camper e della casa mobile, anche gente che viaggia via rete, come i nomadi Tuareg o gli aborigeni d'Australia. O gli Apache, che letteralmente significa nemici, nome dato ai francesi e a queste tribù dei nativi americani, Apache. Tutti costoro hanno bisogno e voglia di campi di tende sotto le stelle del deserto, interzone, oasi fortificate nascoste lungo carovaniere segrete, o in piste della giungla, pianure liberate, mercati neri e bazar sotterranei, dove i nomadi tracciano percorsi con stelle che possono essere luminose, e loro, in locazione temporanea ma reale nel tempo e reale nello spazio, creano una TAZ, un campo nomade, lungo vie carovaniere di raccolta e di caccia, o addirittura incursioni, anche nel flusso dell'economia dell'informazione. È qui che nasce la telepatia. Ora, la teoria del caos predice che ogni sistema di controllo universale è impossibile. Così la TAZ, il campo nomade, evita mediazioni per sperimentare la sua esistenza come immediata. Un petto a petto, come dicono i sufi, o un faccia a faccia. Dove strani attrattori esistono, tra diverse dimensioni. Così la TAZ si impossessa di ogni mezzo ottenibile per realizzarsi. Magari verrà la luce in una caverna, in una città, o in un angolo del deserto, in una giungla, in una collina o una montagna sperduta, all'interno di un frattale del Mandelbrot set, che è metafora del fare la mappa che lo sciamano compone dopo aver esplorato il mondo degli spiriti, delle vegetali, degli animali e degli antenati, dove l'uomo allo stato di natura è visto come un impaccio, un virus nella macchina dell'occulto imperialismo economico. Ecco allora che le prime colonie d'America rendevano indiani i nativi che arrivavano lì e optavano per un'autonomia piuttosto di un infelice servizio agli intellettuali di Londra. In questo contesto nascono le utopie dei bucanieri della tortuga, dove i litigi venivano risolti col voto o col codice del duello. Ma certo, venivano questi pirati marchiati come banditi del mare, in quanto le loro comunità, nate dal nulla in terre sconosciute, erano enclavi di libertà totale, che occupavano spazi vuoti sulla mappa. Dopo la caduta della tortuga, l'ideale si trasferì nei quilombo sudamericani e nell'isola del Madagascar, ancora non reclamata da alcuna potenza imperiale, e dominata da un mosaico irregolare di re locali desiderosi di alleati pirati. Ecco il racconto di Defoe sul capitano Mission e la fondazione di Libertatia, un enclave di pirati dove schiavi liberati e nativi, anche tradizionali nemici come i portoghesi, vennero invitati a unirsi da uguali. Liberare navi di schiavi era una delle maggiori occupazioni. Libertatia sperava di durare, ma Mission morì in sua difesa. La maggior parte delle utopie pirate sono destinate a essere sempre temporanee. Difatti, le vere repubbliche dei corsari sono le loro navi che navigano con le loro canzoni. Così la tradizione bucaniera continuò nel Madagascar, dove i figli di sangue misto dei pirati iniziarono a creare regni propri, e nei Caraibi, dove schiavi evasi, come pure gruppi misti, bianchi, neri, cinesi, rossi, furono capaci di prosperare nelle montagne all'interno come i Maroons, gli abbandonati. Ecco, la comunità Maroon in Giamaica o nel Suriname praticavano anche loro un candomblé. In tutto il XVIII secolo, l'intera America produsse un numero di comunità isolate, multirazziali, non integrate nel sistema dei banchieri, dove i nuclei consistevano di schiavi, servi evasi, pseudocriminali, cioè poveri o prostitute, donne bianche che avevano sposato non bianchi e membri di varie tribù native, come i Seminole o i Cherokee. E la religione era invariabilmente sempre un sincretismo. In una di queste comunità afro-islamica, gli Ismailiti, quelli che riconoscono l'Aga Khan come loro capo, praticavano la poligamia, erano astemi e si guadagnavano da vivere come menestrelli, si sposavano con gli indiani e adottavano i loro costumi, erano così devoti al nomadismo da costruire le loro case su ruote. La loro migrazione annuale triangolava su città di frontiera dai nomi di Mecca e Medina. Poi, nel XIX secolo, alcuni di loro sposarono ideali anarchici, così furono bersagliati dagli eugenisti. Come tribù scomparvero negli anni venti, ma probabilmente ingrossarono le fila delle prime sette nere islamiche come il Moorish Science Temple. Naturalmente le calunnie degli eugenisti che avevano Hollywood si scagliarono contro tutti costoro, e per esempio a Vineland, nel New Jersey, iniziarono le riforme contro l'intreccio di razze e la debolezza mentale. Ma nonostante questo, negli anni 70 si avviò il movimento di risorgenza degli indiani americani, inclusi i gruppi di Mori e Rampaug, che si rivolsero all'ente governativo per essere riconosciuti come tribù indiane. Ma non ottennero questi lo status dei nativi, altrimenti avrebbero costituito un precedente di tutti i tipi di peyotisti bianchi e hippie, neri, anarchici e libertari. In quanto il cosiddetto progetto europeo fatto a tavolino non può riconoscere l'esistenza del selvaggio. Anche il dottor Thoreau, nel suo letto di morte, sognò il ritorno di indiani, foreste, il ritorno dei repressi, degli ultimi, organizzati in società totemiche, dedicate a un'identità con la natura, attraverso l'atto del cambiar forma, di diventare l'animale totem. lupi, sciamani, giaguari, uomini leopardo, streghe gatto, eccetera. Così, mentre vengono marginalizzati, il loro margine acquista un'aura di magia. Prima dell'uomo civilizzato erano solamente tribù di gente, ora sono i guardiani della natura. Finalmente il colonizzatore è sedotto da questo mito. Così, ogni volta che un americano desidera abbandonare la vita normale e ritirarsi in natura, invariabilmente diventa un indiano. Così, i discendenti spirituali dei protestanti che organizzarono il Tea Party di Boston, che letteralmente credevano che tutti i governi potevano essere aboliti, si travestirono da Mohawk. A questo punto i colonizzatori si videro a loro volta marginalizzati, vis a vis con la madre patria, e adottarono il ruolo dei nativi americani marginalizzati, cercando di partecipare al loro potere religioso e alla loro radianza mistica. Così, dagli uomini d'Alaska o ai Boy Scout, il sogno di diventare un indiano scorre sotto miriadi fili della storia. E così, poiché nelle società represse, moraliste e razziste, segretamente si desidera gli atti licenziosi, costoro li proiettano all'esterno, verso i marginalizzati, convincendo se stessi che quelli sono deviati, perversi. Così, divenire selvaggi è sempre stato un atto erotico, un atto di nudità dell'anima. Ecco l'entusiasmo di Nietzsche per il mescolare le razze. Lui, impressionato dal vigore e dalla bellezza delle culture ibride, come si fa con l'orzo, il grano, il riso? Lui dice che, poiché lo sciovinismo comanda ancora, le culture miste rimangono sommerse. Ma le zone autonome dei bucanieri, dei maroon, degli ismailiti, i mur, i kalikak rimangono e le loro storie sono indicazione di quel che Nietzsche avrebbe potuto chiamare la volontà di potenza che ritorna ciclicamente. Altra esperienza è quella di Gabriele D'Annunzio a Fiume, che dichiarava che la musica era il principio centrale dello Stato. La sua Taz attirava riformatori di ogni tipo, dai buddisti ai teosofisti ai vedantisti, arrivarono tutti in massa e le feste non finivano mai. Ogni mattina D'Annunzio leggeva poesia e proclami dal suo balcone, ogni sera un concerto, poi fuochi d'artificio. Questa era l'attività del suo governo. 18 mesi dopo, quando vino e soldi finirono e la flotta italiana arrivò e lanciò qualche proiettile contro il palazzo municipale, nessuno ebbe l'energia di resistere. Così D'Annunzio, come molti anarchici italiani, si indirizzò più tardi verso il fascismo e Mussolini stesso, ex sindacalista, sedusse il poeta lungo questa strada. Ma quando D'Annunzio si accorse del suo errore fu troppo tardi, era troppo vecchio e malato, ma il duce lo fece uccidere e a ogni modo, spinto sotto da un balcone, lo trasformò in un martire. Mentre Fiume rimase l'ultima delle utopie pirate. La Taz è una tattica di scomparsa, che non si preoccupa di confrontare un potere che ha perso ogni significato ed è diventato una pura simulazione. Essa scava per trovare strategie utili nella continua rivoluzione di ogni giorno. Così, nel suo piccolo rimpiazza, invece di rifiutare l'odiata istituzione. Un esempio lo troviamo nelle comunità degli alcolisti anonimi, dove si scopre che il rifiuto del lavoro spesso prendeva forma di assenteismo, ubriachezza, sabotaggio e pura disattenzione, oppure lavoro nero improprio, truffe all'assistenza sociale, eccetera. Tutte attività più o meno invisibili, paragonate a tattiche tradizionali di lotta sindacale come lo sciopero generale. Così si scopre che ogni persona è uno speciale tipo di artista, capace di autonomia che infiltra i medi e li sovverte da dentro, elaborando una mappa del pellegrinaggio dove i leguisanti sono piccoli luoghi di autonomia, di uno yoga e di un qigong del caos. La Taz è selvaggia ma gentile, seduce ma non violenta, contrabbanda ma non è un pirata sanguinario, danza, non è uno scatologista, poiché la mappa non è il territorio. Lo vediamo anche nella scienza, dove certi scienziati tentano di salvare la fisica dall'irrazionalità della meccanica quantistica. La Taz diventa un anagramma, una poesia in versi, elusiva della coscienza e del linguaggio, in quanto questi sono frattali. Quindi questo anagramma, questo sublinguaggio, sposta la coscienza a un diverso livello frattale. Così capiamo come le grammatiche emergono dal caos come ordini superiori che si evolvono spontaneamente. Sono strani attrattori nascosti che, come gli anagrammi, hanno un'esistenza solo in termini di submodello che si manifesta a livelli superiori.
in cui il significato è elusivo, poiché lo è la coscienza stessa, e perché il linguaggio è sempre frattale, capace di rappresentare e mediare nel mondo del caos, in cui crea significato, libertà dalla confusione e dal degrado della tirannia semantica. Ogni società costruita ha i suoi limiti, e fuori dei limiti di ogni società ci sono vagabondi eroici e indisciplinati che vagano con i loro pensieri vergini e selvaggi. Rivolgetevi in voi stessi allora per cercare Dio, trovate quel che si nasconde in voi, portatelo alla luce, mostratevi. Poiché ogni persona che cerca la propria interiorità estrae ciò che fu misteriosamente nascosto lì. Hakim ci ricorda che il reclutamento dei pirati era più efficiente tra i disoccupati, gli evasi, i ricercati. L'alto mare era fatto per un istantaneo livellamento delle ineguaglianze di classe, create dalle leggi che i ricchi hanno fatto per la loro stessa sicurezza, i quali rubano ai poveri sotto la protezione della legge, ma noi saccheggiamo i ricchi sotto la protezione del nostro coraggio, dicono i pirati di Hakim Bey, il profeta del caos che girava senza meta su un vecchio chiamoncino, pescava e raccoglieva, stava sdraiato all'ombra e leggeva fumetti, mangiando uva, questa era la sua economia. Pregava e meditava su tappeti persiani e meditava sull'archetipo dell'Apocalisse. Lui, in una versione non ufficiale che trovò in Persia, scopre che esiste un lascivo desiderio della fine e di un Eden post-olocausto, dove i sopravvissuti, 144.000 della rivoluzione, potevano indulgere in orge di isteria dualista, potevano leggere la storia con entrambi gli emisferi e vivere in perfetta presenza, fuori della schiavitù del passato o ostaggi del futuro. Così lui proponeva che la fine del mondo era adesso. I Runter del 650 sapevano che il millennio arrivava ora in ogni anima che si risveglia a se stessa, alla propria centralità e divinità. Rallegrati, creatura compagna, era il loro saluto. Tutto è nostro. Dunque, se nella fisica classica il caos ha a che vedere con entropia, morte termica e degrado, nella teoria del caos moderna si identifica col Tao, dove il caos diventa la somma di tutti gli ordini, dove la repressione sessuale genera ossessioni di morte che conducono a cattive politiche. Questo aveva scoperto William Reich. Dunque è meglio essere idioti che fissati con la morte, dice Bey. Dove in TV questo elogio della morte sembra sempre meglio della vita, mentre i caotici che predicano una gioia insurrezionale vengono marginalizzati nelle zone del silenzio. Molta modernità pubblicizza le sue merci più costose con immagini di morte e mutilazione, irradiandole direttamente verso il cervello rettile di milioni di persone, mentre certe immagini di vita, come un bambino che si masturba, per dirla con Lao Tzu, sono bandite e punite con incredibile ferocia. La morte oscena giace al centro del nostro paradigma di consenso. Così non ci vuole nessun coraggio a essere un artista sadico o a sinistroide a cui piace giocare a pulizia e vittima. Allora io a Hakim Bey, come i sufi, dico: svegliatevi, respirate, sentite il respiro del mondo contro la vostra pelle, carpe diem. Non c'è da aspettare che qualcun altro riveli i nostri veri desideri. Se l'arte è morta o il pubblico è svanito, allora ci troviamo liberi di due pesi morti. Potenzialmente ognuno adesso è un tipo d'artista e potenzialmente ogni pubblico ha riguadagnato la propria innocenza, la sua abilità di divenire l'arte che sperimenta. Si può iniziare a contemplare un'arte che ricrei lo scopo dello stregone, cioè cambiare la struttura della realtà attraverso la manipolazione di simboli viventi. Poiché le immagini sono maschere e dietro queste maschere giacciono energie che possiamo orientare verso il piacere e la luce. Per esempio, l'uomo che inventò l'aikido era un samurai che divenne pacifista e rifiutò di combattere per l'imperialismo giapponese. Diventò un eremita e visse su una montagna seduto sotto un albero. Un giorno un suo ex compagno ufficiale venne a visitarlo e lo accusò di tradimento e codardia, eccetera. L'eremita non disse nulla, continuò a rimanere seduto e l'ufficiale si infuriò, sguanò la spada e lo colpì. Ma con disinvoltura il maestro inerme disarmò l'ufficiale e gli ridiede la spada. Diverse altre volte ancora l'ufficiale tentò di ucciderlo, usando ogni sottile kata nel suo repertorio. Ma attraverso la sua mente sgombra, l'eremita inventava ogni volta un nuovo metodo per disarmarlo. Dopodiché l'ufficiale divenne il suo primo discepolo. e più tardi impararono a scansare proiettili. Ecco, questo è ciò che intendo per cospirazione di artisti anonima, orientata verso un atto di generosità gratuita invece che violenza, al servizio della realizzazione e della liberazione. Manichei e catari credevano che il corpo dovesse essere rigettato, mentre i gnostici si facevano morire di fame per sfuggire il corpo e tornare al pleroma di pura luce. I monisti radicali, invece, come gli ismailiti o i ranter, considerano il corpo e lo spirito come un unico, che tutto vive e tutto è vita, poiché le cose sono ciò che sono spontaneamente. Così, paradossalmente, anche il sentiero monista non può essere seguito senza un qualche tipo di assassinio, di guerra, di carestia o di avidità. Così come Eraclito dichiara che la realtà persiste in uno stato di guerra, cioè due note di contrarie che possono creare armonia. Caos è la somma di ogni ordine. Amen.